Speciali All You Need Is Pop 2022. Dalla festa di Radio Popolare allo spazio Olinda, l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, 12 giugno, il dibattito alla Pedana degli Orti, conduce Claudio Iampaglia e vi spiega per cosa e con chi.
Se sul tuo conto non c'è un malloppo. Ogni tanto ci chiediamo consiglio tra colleghi, in questo caso colleghi giornalisti. A me capita ogni tanto di chiedere consiglio a questo signore qua che magari voi conoscete, si chiama Massimo Rebotti, è stato il direttore di questa radio e oggi lavora al Corriere della Sera. Bentornato Massimo. Questo è solo per imbarazzarlo, perché lo so che si imbarazza, è solo per quel motivo lì. Ogni tanto ci si scambia qualche impressione, no? Una delle impressioni, delle cose che mi ha detto Massimo, che secondo me è molto intelligente, è che non sappiamo, soprattutto chi si occupa spesso di giornalismo politico, cioè spesso noi, non sappiamo per cosa voterebbero gli italiani. Cioè ci occupiamo dell'offerta politica, ma non sappiamo occuparci della domanda politica, detta in termini banali. Cioè per cosa desiderate votare voi? Per il salario? Per i rincari, per la guerra, per la pace, per l'ambiente, per il clima, per i diritti, per il genere, per l'uguaglianza? Quanti sono i temi? Cosa sono le politiche? Poi se scendessimo nel concreto, reale, qui e ora, no? Sarebbe interessante, sarebbe un bel panel. Ecco, allora abbiamo deciso, facciamolo questo panel. Ed ecco il panel. Per voi, Giovanni Diaman, diciamo, si occupa di, non soltanto di sondaggi, di analisi, di marketing politico, ma anche di campagne, anche per grandi nomi, con la sua azienda Quorum, lo conoscete anche per Utrend, per tantissime altre cose, l'avete sentito in radio, l'avete visto anche in TV spesso. Quindi diciamo, chi lavora su questa materia? Annalisa Dordoni fa la sociologa del lavoro e dell'economia all'Università Bicocca di Milano e quindi studia tendenzialmente un pezzo di questa società che sembrerebbe quella che oggi dovrebbe avere delle istanze. Linda Laura Sabbadini non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, per fortuna la sentite anche su Radio Popolare, oggi dirige un dipartimento dell'Istat, mi diceva prima, spoileriamo, che stanno preparando il loro grande report di luglio. Non so se parlerà di quello, ovviamente deciderà Linda Laura in completa autonomia, però insomma non c'è bisogno di dire, la leggete sulla stampa, su Repubblica. Se si parla di donne, di diritti, di accesso, di empowerment, di tantissimi temi, spesso in Italia si pensa a lei e poi appunto Massimo Rebotti. Io lascio la parola a loro, hanno 10 minuti per darci un taglio, un punto di vista su questo argomento, per cosa voteremo. Due, se riusciamo, diamo la parola anche voi. Linda Laura Sabbadini.
Sempre all'inizio mi mettono.
Reagirai per ultima.
Va bene. Allora, intanto grazie per l'invito. Allora, qual è, diciamo, la cosa a cui penso che gli italiani vorrebbero una risposta? Vorrebbero, secondo me, risposte concrete, pratiche, al problema più grave che attanaglia questo paese, che è il problema della crescita delle disuguaglianze. Chi per un verso, chi per un altro, perché noi siamo un paese, si sente? Sì, perché noi, dicevo, vorrebbero chi di più, chi di meno, secondo me una cosa centrale, e cioè la crescita delle disuguaglianze è una cosa che attanaglia il paese, un po' su tutti i fronti, perché noi abbiamo avuto una crescita della povertà già dal 2012, era raddoppiata nel 2012, non l'abbiamo mai più recuperata. Poi è arrivato il 2020 con 1 milione di poveri in più e poi non è mai diminuita. Quindi tutta questa crescita di povertà non è stata recuperata. Poi abbiamo avuto un grave problema sulle disuguaglianze di genere e il grave problema, il più grave problema, è che siamo fermi da decenni, cioè st'occupazione femminile cresce un po', poi ricrolla, poi ricresce, adesso l'abbiamo recuperata rispetto al 2020 che era crollata notevolmente, però l'abbiamo recuperata come lavoro più precario, quindi anche lì con notevoli problemi, e il nodo fondamentale non si risolve, anche perché non si adottano politiche di welfare adeguate, politiche di conciliazione, condivisione, responsabilità familiare, non si investe su questo. Anche il PNRR ha investito poco rispetto ad altre cose. Disuguaglianze che riguardano l'infanzia, la povertà, ha fatto esplodere la povertà, è esplosa proprio sui bambini, siamo arrivati a 1.400.000 bambini, e i bambini e i ragazzi hanno fortemente sofferto questa fase di lockdown dei 2 anni di pandemia, con una didattica a distanza che ha aggravato i divari tra le competenze, tra nord e sud, tra bambini italiani e bambini stranieri. Non parliamo delle disuguaglianze tra italiani e stranieri, è inutile che mi soffermo. I giovani, cioè il problema vero che io penso, di cui c'è bisogno, e che è la domanda che viene dai diversi settori, è ricette, proposte chiare, consapevoli rispetto a queste questioni cruciali, perché è giusto investire per le infrastrutture economiche, giusto investire per la transizione ecologica e quella digitale, ma abbiamo dei problemi sociali gravissimi e penso che la gente si aspetti proposte concrete per risolverli, questo io penso.
Tu pensi questo, ma non vedi per ora delle proposte, delle offerte, scusa, semplicemente, poi tanto facciamo un altro giro, ma
in che senso?
Cioè, tu vedi questa necessità, ma non hai visto proposte, riforme?
Io mi aspetto, non l'ho viste ancora, okay. E non le ho viste soprattutto strutturate, cioè qui non ci vogliono parole, ci vogliono, come dire, strategie chiare, e su questo bisogna fare uno sforzo, altrimenti viene fuori poi la demagogia, viene fuori chi si assume la bandiera di questa cosa senza sostanza, cavalcando il malcontento. Qui ci vogliono ricette vere, concrete.
Allora, va bene, scusate, ho fatto una piccola rintuzzino perché vedete se avevo capito, non mi ero distratto. Giovanni, io farei così, perché apparentemente il mestiere di chi ascolta, sonda e poi tira anche delle linee, no? Di questa, di che cosa l'opinione, di che cosa bolle nelle pentole, nelle teste, nelle pance dell'opinione pubblica, spesso si trova a dover magari rispondere anche a domande di questo tipo. Il tuo punto d'osservazione, se tu dovessi dire per cosa voteremo?
Allora, io sono molto legato al concetto di trend, quindi al non vedere singolarmente una singola elezione, ma provare a vedere e capire cosa è successo in questo paese negli ultimi anni, e per farlo e capire davvero l'Italia in realtà servirebbe partire da molto lontano. Io so che, ahimè, banalizzerò un po', però questo è un paese che ha caratteristiche elettorali molto peculiari, cioè è un paese che dal 48 fino a dopo gli anni 2000 ha votato sostanzialmente allo stesso modo, sia a livello geografico che a livello proprio di blocchi di voto. Ci sono veramente scostamenti molto minimi tra elezioni diversissime a distanza di molto tempo. Siamo sempre stati caratterizzati da un voto d'appartenenza che oggi non c'è più. È sparito all'improvviso e da un momento all'altro abbiamo visto il voto muoversi in modo molto radicale in questo paese. Però, appunto, per capire cosa voteranno gli italiani nel 2023, forse ha senso vedere anche nelle ultimissime elezioni per cosa hanno votato. In alcune elezioni forse non c'è un'interpretazione univoca. Il 2013 per me è un anno in cui si è proprio c'è una rottura, una frattura pesante elettorale. Ma cosa cercavano gli italiani? Io penso cercassero soprattutto il cambiamento. E ci sono però in quelle elezioni gradazioni di cambiamento diverse tra di loro, perché era un cambiamento comunque Pierluigi Bersani, era un cambiamento molto diverso il Movimento 5 Stelle, a suo modo dopo 20 anni di berlusconismo era un cambiamento anche votare Mario Monti, perché alla fine il voto, cioè comunque ciascuno di noi dà un'interpretazione diversa del motivo per cui dà un determinato e uno specifico voto. Nel 2014 il voto al PD, a Renzi, alle famose europee, per molti era un voto a un leader. per altri era un voto di puro cambiamento di nuova generazione. E via dicendo, fino a quello che è stato il 2018 con il Movimento 5 Stelle, il 2019 con la Lega, variamo tantissimo, ma di volta in volta non è facilissimo capire la ragione unica per cui c'è stato uno specifico voto. Ecco, sul 2023 gli appunti che mi sono preso io sono, anzitutto, sarà un'elezione strana perché c'è una situazione internazionale molto complessa, c'è una guerra oggi, noi non sappiamo cosa succederà. E in Italia, devo dire, la politica estera raramente ha influenzato le intenzioni di voto, però a suo modo influenza comunque un clima d'opinione, influenza complessivamente il clima d'opinione entro il quale ci muoviamo. C'è un altro elemento che speriamo ovviamente diventi sempre meno emergenziale, però c'è il tema del Covid. Il Covid ci ha cambiato e ha cambiato anche il modo di votare degli italiani negli ultimi due anni. Alle elezioni amministrative, dopo 20 anni in cui calava la tendenza alla rielezione dei sindaci e dei presidenti uscenti, negli ultimi due anni abbiamo visto un'inversione di tendenza. Si è votato ancora con più forza i sindaci uscenti e i presidenti di regione uscenti. Ecco, rimarrà questo trend? Non lo sappiamo, però secondo me questa tendenza si chiama rally around the flag in politologia, quindi il riunirsi attorno alla bandiera e alle istituzioni nei momenti di crisi, forse comunque è un qualcosa che stiamo interiorizzando un po'. E PNRR e Next Gen Europe toccherà le nostre intenzioni di voto? Posso dire secondo me non troppo, perché secondo me le ricadute saranno successive, magari influenzeranno i voti successivi. A livello di temi io vedo un grande tema in ascesa nei vari sondaggi, nelle varie ricerche degli ultimi anni, che è il tema ambientale. Quando chiediamo le priorità rispetto a 10 anni fa, il tema ambientale cresce molto, è sempre stato molto alto a sinistra, cresce anche oggi in elettorati un po' diversi, cresce anche tra gli elettori di centrodestra. Lì forse dovesse esserci una proposta politica nuova con un tema forte, potrebbe diventare un driver di voto interessante. Io condivido moltissimo l'intervento della dottoressa Sabatini, cioè il tema delle disuguaglianze è fondamentale e sarà decisivo. Condivido anche il tema che mancano le ricette, però non basta dire noi faremo una grande lotta alle disuguaglianze, questo manca. Lo stesso vale anche sul lavoro. Chiediamo agli italiani qual è la vostra priorità, il lavoro. Ok, chiediamo ai leader qual è la prima priorità nella tua agenda politica, il lavoro. Però io non so citare una sola proposta forte oggi dei grandi partiti su questo tema. Ecco, un conto è dire questa è la mia priorità, un altro è trovare una ricetta che poi intercetti il voto. E poi per chiudere ci sono due piccole incognite che segnalo. Una è cosa succederà al centro. Noi non sappiamo quale sarà l'offerta politica tra un anno, quindi è anche un po' un esercizio da indovini quello che stiamo facendo. Chi lo sa? Esatto,
ci sarà un terzo polo
o meno. E poi invece c'è il tema del fuori dal sistema. Sì, questo è un paese in cui la fiducia nelle istituzioni è cresciuta negli ultimi due anni con questo rally around the flag. Però, attenzione, c'è anche una rabbia crescente. Le due cose non vanno, non sono incompatibili l'una con l'altra. Sono pezzi diversi di società. E in passato è capitato che questa rabbia sia stata intercettata da partiti, da movimenti nuovi. È tardi perché succeda per il 2023, ma non è impossibile. Io sollevo anche questo tema. Sono stato molto meno concreto della professoressa Sabatini, però ho sollevato un po' di questioni che secondo me ci aiutano a capire che sarà un anno breve, sarà una campagna elettorale breve, ma in cui veramente può succedere di tutto e sarà soprattutto molto complesso.
Allora, segnalo per sorridere che ieri guardavo le liste che non mi ero assolutamente guardato per le elezioni amministrative che ci sono, quindi non sto facendo purtroppo pubblicità, le urne sono aperte, non potrei farlo, però vi posso dire che è nata una nuova forza, non me ne ero accorto, di centrodestra verde, è nata la DC verde, te lo giuro, si presenta a Como e il suo leader è Rotondi, è Gianfranco Rotondi, quindi tutto succede. Professoressa, lei si occupa di lavoro, mi sembra, cioè quello che tutti è sulle agende,
esatto,
in teoria.
Mi sentite?
Ok. Annalisa Durdoni.
Intanto buongiorno a tutte e a tutti. E non posso che rimanere un po' sulla stessa linea di quello che si sosteneva nell'intervento iniziale, soprattutto rispetto al tema delle disuguaglianze. Passerò velocemente questo tema semplicemente dicendo che ci sono diverse analisi che in realtà mostrano anche che in alcuni sondaggi svolti in diversi stati europei anche la percezione delle disuguaglianze come tema che non viene adeguatamente preso in carico dalla politica istituzionale è emerso in molti sondaggi. Quindi in realtà le persone sentono il problema delle disuguaglianze economiche, scusate, sottolineo disuguaglianze economiche, da questi sondaggi emerge che i cittadini e le cittadine sentono il tema delle disuguaglianze economiche come un tema importante, il problema è che poi questa cosa non viene colta sostanzialmente. E io mi sono occupata in particolare negli ultimi anni proprio del lavoro dal punto di vista della pandemia e sia nel primo lockdown che nelle fasi successive della pandemia. Quindi mi sono occupata sia delle cosiddette attività essenziali, sto svolgendo ancora oggi una ricerca in particolare sulle cassiere dei supermercati in Italia che hanno lavorato durante la pandemia in presenza ho cercato di ricostruire anche il periodo del primo lockdown e quindi il lavoro in presenza con il rischio del contagio. E in più in un settore che è quello della grande distribuzione, in cui c'è tantissimo part-time involontario, in cui c'è lavoro non qualificato o meno qualificato, in cui i salari sono bassi, e qui si interseca un po' anche il tema della pandemia, perché comunque le attività essenziali sono quelle meno remunerate e quelle che però in un certo momento sono state definite come eroi o eroine e poi però ci si è subito dimenticati, ecco, di questo settore che riguarda soprattutto i servizi quelli poveri, cioè diciamo i servizi al cliente o i servizi alla persona. Dall'altro lato ho anche condotto altre ricerche, in particolare una che sta andando avanti ancora adesso, fin dal primo lockdown, sullo smart working, quindi sul lavoro da remoto. Perciò qui parliamo invece di settori impiegatizi, quindi un pochino più qualificati, ma neanche così tanto, anche qua con dei problemi dal punto di vista del salario, nel senso che in Italia il lavoro povero c'è e riguarda fortunatamente non la stragrande maggioranza delle persone, ma comunque il salario medio è bassissimo rispetto agli altri paesi europei. Anche quando il lavoro non viene definito statisticamente come povero, è molto più basso il salario rispetto agli altri paesi europei. In più c'è il lavoro precario in tante, un rivolo di torrenti diversi che possono essere dal lavoro a progetto, dal lavoro a collaborazione, al lavoro a tempo determinato ma almeno dipendente, quindi almeno qualche tutela c'è, fino ad arrivare ad altri mille tipi di lavori, pensiamo alle agenzie interinali, il lavoro a chiamata, quindi voglio dire anche qui c'è una questione di regolamentazione del lavoro e io penso che sia un tema fondamentale che riguarda anche quei settori appunto che non sono stati in presenza durante la pandemia ma che hanno lavorato da casa, perché anche qui l'abbiamo vissuto un po' tutti e tutte, io stessa che lavoro in università non c'era una regolazione, ma il fatto che non ci fosse una regolazione a pandemia esplosa era normale, nel senso che c'era la questione dell'emergenza, quindi era impossibile regolare fin da subito. Ma adesso che ormai dal febbraio del 2020 è passato del tempo, ancora oggi vediamo che dal punto di vista aziendale vengono ad esempio firmati degli accordi persino individuali, perché a molte imprese non scendono a trattative coi sindacati e quindi fanno firmare individualmente ai lavoratori degli accordi sul lavoro ibrido, sullo smart working, che non è regolamentato. E io credo che regolamentare il lavoro sia proprio una questione importante, sia dal punto di vista più generale e quindi dei contratti di lavoro e della precarietà, quindi proprio la questione della flessibilità del lavoro, per cui ci sono classi che vengono spezzettate sempre di più perché tutti abbiamo contratti diversi, ma anche il punto della regolamentazione proprio pratica del lavoro, ad esempio da remoto, delle attività, dello smart working. Abbiamo visto che è stato firmato, ci sono delle linee di condotta che sono state date a livello nazionale sullo smart working, sul lavoro agile, però queste cose non sono riconosciute sempre dalle aziende ed è un problema. Quindi questo per dirvi che è una questione che riguarda, come dire, io credo una grande parte della popolazione che lavora. E poi c'è la questione del part-time involontario, che si collega anche alla questione del lavoro nero, perché in Italia c'è la più alta percentuale in assoluto in rispetto all'Europa. In Italia il 64% di chi lavora part-time ha risposto nei sondaggi che il part-time non era voluto, non era scelto, mentre in altri paesi europei si arriva al 7, al 18%, cioè non si arriva al 64%. In Italia la maggioranza delle persone, la stragrande maggioranza delle persone che lavorano part-time non hanno scelto questo tipo di, diciamo di orario di lavoro. E quindi capiamo che è un problema, nel senso che se io lavoro part-time ma non l'ho scelto, spesso ho bisogno di un altro lavoro. E l'attività secondaria spesso è in nero. Quindi, come dire, il problema del lavoro flessibile e del lavoro precario non è solo il problema del lavoro flessibile e precario, ma riguarda anche il lavoro nero, riguarda il problema delle questioni di genere, quindi le donne sono quelle che lavorano di più part-time e soprattutto part-time involontario. Tocca tantissime questioni. E mi collego solo in chiusura per dire che un altro tema che a me sta molto a cuore, seppur io non lavori su questo, è il tema dei servizi, cioè è tutto il tema dei servizi, soprattutto dal punto di vista di genere, ma non solo, perché noi dobbiamo capire che in Europa avere un congedo di paternità misero come quello che c'è in Italia è veramente allucinante se lo inseriamo nel quadro europeo, perché in Italia c'è il dato per scontato che il lavoro di cura sia una questione femminile, anche perché non c'è la spinta dalle istituzioni a far andare anche i padri in congedo, perché non c'è praticamente questo congedo, perché dei giorni di congedo non hanno senso, ci vuole molto di più che dare qualche giorno in più di congedo come è successo negli scorsi anni. Grazie.
Chissà se nel lavoro completamente deregolamentato la famosa frase pay them more, no, di Biden, pagateli di più, avrebbe senso, però questa è un'interrogazione complicatissima, chissà se la politica si interrogherà su questo. Massimo, io vengo vicino a te perché rubo una bottiglia d'acqua in realtà, no, così è questo che immaginiamo, cioè è questo il dibattito tra politica, cittadinanza.
Intanto grazie per l'invito, grazie, sono molto contento di essere qua e come si suol dire, ma allora, il per che cosa è molto più importante del per chi. Io mi occupo del per chi, anche Claudio si occupa del per chi, no? Ogni mese pubblichiamo i sondaggi e diciamo che la Meloni è il primo partito e il PD è lì di dietro.
E Calenda.
Quanto perde la Lega eventualmente, i 5 Stelle esistono ancora oppure no. È importante saperlo, così come è importante sapere se Letta e Conte trovano un modo per stare insieme, se la Meloni e Salvini trovano un modo per stare insieme, se al centro nasce qualcosa. Nonostante tutto ciò, il per cosa è, dal mio punto di vista, anche di giornalista che si occupa del per chi, è infinitamente più importante. E perché ti consente di capire che poi il lavoro che fanno prevalentemente loro, fortunatamente, ti consente di capire che cosa succede nella società, di cui poi il comportamento elettorale è, come si dice in questi casi, l'epifenomeno, no? Allora, è vero che oggi si vota per il referendum e le amministrative, si vota anche in Francia. Io sono andato a prendermi alcuni piccoli appunti brevi su cosa è successo in Francia, che è un paese ovviamente diverso da noi, però cugino, molto vicino. Sono successe delle cose molto interessanti in Francia, le elezioni presidenziali. Oggi e la prossima domenica si vota per le legislative, potrebbe essere anche sorprendente il risultato, vedremo. Allora, noi qui abbiamo individuato una serie di punti di vista, no? Il punto di vista sociale, il punto di vista generazionale, come votano i giovani, come votano quelli di mezza età, come votano quelli over 70, diciamo. Il punto di vista geografico, che non è male. E poi i francesi, molto più di noi, hanno anche una tematica legata etnica, diciamo così, legata alle origini di alcuni settori della popolazione, che è diventato molto significativo nelle ultime elezioni presidenziali. Allora, le elezioni presidenziali in Francia. Macron, il più giovane presidente della Repubblica francese, nella storia della Repubblica francese, spopola tra gli over 70. Primissimo, 41% tra gli over 70. Interessante. Allora, è primo tra i dirigenti, è primo anche largamente tra chi guadagna più di 3.000 euro netti al mese, 35% dei voti. E ultimo tra i candidati, ovviamente tra i candidati principali, tra chi guadagna meno di 1.200 euro al mese. È primissimo tra chi dichiara, a proposito di alcune domande che poi fanno opportunamente i ricercatori sociali nel corso, diciamo, dei periodi che passano tra un'elezione e l'altra, tra chi dichiara di essere soddisfatto della propria vita, 43%. Questo è Macron. Le Pen, prima tra chi è sotto i 1.250 euro al mese, prima con una percentuale ancora maggiore, perché qui è il 31%, prima col 57% dei voti tra chi è sotto i 2.000 euro al mese. Il tema più sentito tra gli elettori di Le Pen non sono gli immigrati, che comunque hanno, ma è il potere d'acquisto. Ok? Prima, col 28% dei voti, qui c'è più battaglia, però prima nella fascia d'età 35-59, l'età da lavoro. Ok? Questi sono i dati di Le Pen. Mélenchon, il leader della sinistra, che tra l'altro oggi e la prossima domenica potrebbe fare una grande sorpresa, vedremo. Un giovane su tre ha votato per lui, che è tanto. No? Primo tra i disoccupati, 34%. Ultimo tra gli over 70, curiosamente speculare, perché Mélenchon è il più anziano tra i candidati ed è ultimo tra quelli della sua età, diciamo, generazione. Primo tra, vabbè, questo può essere interessante per Giovanni soprattutto, primo tra chi ha scelto all'ultimo minuto, che comunque è una quota di elettori progressivamente diventata sempre più interessante, e poi, per arrivare alla questione etnica che riguarda prevalentemente Mélenchon, secondo un sondaggio che ha fatto un quotidiano cattolico, autorevole, francese, che forse magari va più definito, però ve lo dico come dato, il 70% delle persone di cultura, origine musulmana ha votato per lui. Uno dei quartieri di Marsiglia, praticamente al 90% musulmano, Mélenchon ha preso il 66% dei voti. Okay. Quindi c'è anche questo elemento qua. Chiudo. Operai, prima Le Pen, 34, secondo Mélenchon, 24. Tutti questi elementi hanno portato a dire, in rete trovate molti contributi, sia in francese che in italiano, molto interessanti, anche il Mulino ha fatto tutta una lunga ricerca, su perché questo voto francese è stato definito un voto di classe, che è un termine apparentemente un po' antiquato e che in realtà io trovo estremamente contemporaneo, quantomeno per alcune caratteristiche, alcune di quelle che vi dicevo. Cioè, è chiaro che poi ci sono delle eccezioni, uno è primo, ma non è che ha preso tutti i voti lui in quel segmento lì, però diciamo è un voto di classe nel senso che il termine, il discrimine principale che ha determinato il voto francese è stato il reddito, o come lo vogliamo, la situazione reddituale. E poi ci sono tutta una serie di altri addentellati che sono stati importanti. Quello giovanile, tant'è vero che si parla per Le Pen, c'è un libro che ha pubblicato Bompiani, di un sociologo francese, che si chiama Ritorno a Rem, che racconta perché il voto di Le Pen è un voto di classe. Invece quello di Mélenchon sostiene è un voto di classe ma d'altro tipo, perché il voto di Mélenchon è un voto di giovani poveri, a povertà giovanile, di disoccupati, mentre il voto di Le Pen è un voto di lavoratori impoveriti. Quindi c'è questa distinzione. Comunque, questo voto francese è stato definito in questo modo. Ovviamente tutto è suscettibile di, è tutto opinabile, però io l'ho trovato molto interessante. Allora la domanda è, e chiudo, noi cosa stiamo capendo, no? E loro ci hanno dato una serie di elementi. Il problema è noi cosa stiamo capendo. È vero che, ne parlavamo anche prima di entrare, che la Francia è molto diversa per certi aspetti, però noi cosa stiamo capendo di queste dinamiche profonde dell'elettorato, che non sono poi, se Conte si mette d'accordo con Letta evidentemente, o se la Meloni si mette d'accordo con Salvini, sono qualcosa di molto più profondo. Allora, secondo me, il tema del giornalismo politico, e per quello loro sono preziosissimi, è in realtà raccontare molto di più il perché cosa che il per chi, che è anche poi la ragione per cui ci è venuta quest'idea da sottoporre a questo.
C'è qualcuno di voi che ha delle domande secche?
Sulle disuguaglianze, visto che il nostro paese per quanto ne so, rispetto agli altri paesi europei è più accentuata questa questione. Ci sono delle motivazioni sul fatto che la struttura economica, tutto sommato, non è molto diversa del nostro paese rispetto agli altri. Che cosa le ha create?
Domande?
Sulla sanità pubblica, da rimettere in piedi tutta da capo, che creerebbe anche lavoro. Seconda cosa, costo del lavoro, il minimo salariale da approvare assolutamente.
In Francia il raggruppamento di Mélenchon ha tenuto insieme ambiente e disuguaglianze con un quaderno per l'avvenire in comune dedicato alla pianificazione ecologica. C'è speranza in Italia che qualcuno riesca a fare una sintesi?
Invece di dire che rispetto alle diseguaglianze sul lavoro non ci sono state delle risposte, non pensate che bisogna cominciare a dire che ci sono state delle risposte? Che a noi non piacciono, perché sono le risposte, perché la diseguaglianza e la situazione del lavoro oggi vuol dire che dà una risposta a qualcuno, non a noi ma a altri. E così facciamo capire chi ha dato delle risposte.
Cioè hanno fatto delle liberalizzazioni, adesso io banalizzo.
Grazie per le domande. La prima domanda, perché così tante disuguaglianze rispetto al resto d'Europa? Sarebbe bello organizzare un altro incontro di Radio Popolare per avere più tempo, perché onestamente non riuscirei a rispondere nel poco tempo che ho a disposizione, anche perché oltre ad essere una sociologa, diciamo che ho studiato all'università storia prima di fare il dottorato in sociologia e in particolare storia economica, quindi ce n'è tanto da dire sul motivo perché l'Italia è differente rispetto agli altri paesi europei. Ma questa domanda mi permette di ricollegarmi alla suggestione che giustamente si dava. Ci sono state come le risposte, però come dire, non erano risposte che andavano incontro alle classi non privilegiate, mettiamola così, e sono state risposte in termini di flessibilizzazione e flessibilizzazione. Quindi l'opposto della regolamentazione di cui stavo parlando prima, quando dicevo che c'è bisogno di regolamentare il lavoro. Il problema qual è? Che dal punto di vista della, come dire, della diciamo dicotomia flessibilizzazione, liberalizzazione e dall'altro lato regolazione, in Italia sostanzialmente negli anni, nei decenni è avvenuto questo. Tantissima flessibilizzazione e la regolamentazione c'è stata, ma solo per fare in modo che le imprese potessero flessibilizzare. Quindi è questo il quadro che differenzia dagli altri paesi, perché in Germania abbiamo avuto della flessibilizzazione ma della regolamentazione che cercava di arginare la flessibilizzazione per non far arrivare le disuguaglianze e la povertà a dei livelli sotto le scarpe praticamente. Mentre invece da noi la regolazione riguarda sostanzialmente il tema, come dire, c'è crisi economica, salviamo le banche, per fare l'esempio proprio più terra terra, perché così sono comprensibili a tutti e tutte. E rispetto invece alla sanità pubblica, assolutamente, e qui c'è il tema PNRR e in particolare il tema del piano Next Generation Europe, perché come dire, in realtà il piano europeo che hanno iniziato a definire il piano Next Generation Europe prima che ci fosse lo scoppio della pandemia. E come dire, proprio perché è esplosa la pandemia avrebbero dovuto ancora di più aumentare le risorse per la sanità. Il problema è che qui c'è il tema dell'Italia, che spesso non usa tutti i fondi europei che ci sono a disposizione, perché noi come paese spesso abbiamo accesso ad altri fondi per le disuguaglianze, per la sanità dal punto di vista del piano, però come dire, non li usiamo. E questo è un tema grosso, nel senso che in Italia spesso, appunto, anche dal punto di vista del Next Generation Europe, non vengono usati tutti i fondi così come l'Europa indica. Ma noi diciamo sempre lo vuole l'Europa quando parliamo di liberalizzazioni, però poi non diciamo mai lo vuole l'Europa quando invece l'Europa vuole che colmiamo le disuguaglianze. Cioè, quello è il problema sostanzialmente. E il tema dei giovani, assolutamente concordo sulle problematiche sui giovani, mi occupo tanto di lavoro femminile e lavoro giovanile, quindi immaginatevi, e sì, assolutamente, non posso decidere io, ma assolutamente rispetto alla flessibilità il tema riguarda tantissimo i giovani e le giovani.
Allora, il giro al contrario dovrebbe vedere Rebotti, Diamanti, Sabatini, giusto? Perché abbiamo iniziato con Dordoni. Vuoi
Sì, facciamo il contrario.
Ci metto un secondo. Sulla questione del lavoro, beh, sotto traccia si capisce che il tema è quello. Il problema è che ci sono tante armi di distrazione, no? Per cui, quando vedete quelli che dicono non trovo, sui social vanno tantissimo, non trovo i dipendenti, eccetera, fanno parte di una battaglia che sotto traccia c'è, che è dimostrata dai nervosismi che ci sono sul salario minimo, per esempio, forti, oppure sull'irrisione del reddito di cittadinanza da parte di alcune forze politiche. Allora, il problema è che il tema c'è, ma viene declinato in maniera un po' spuria, per essere gentili, cioè per cercare di distrarre dal nocciolo della questione. Allora, noi non sappiamo quanto il reddito di cittadinanza o il salario minimo contino dal punto di vista del perché cosa, però presumiamo che contino tanto per una fascia. Dopodiché c'è da dire una cosa sui giovani che è spiacevole, ma è un dato di natura: i giovani pesano poco demograficamente e quindi sono, come dire, molto compressi. Il voto per Mélenchon in Francia, adesso non voglio tornare sul mio pallino, ma è significativo perché è stato di massa il voto dei giovani per Mélenchon, ma anche in virtù del fatto che ci sono altri partiti, altri attori politici che non considerano quel settore lì. Il problema è che quel settore lì pesa demograficamente poco. Francia pesa un po' di più, da noi pesa poco. Dopodiché, ripeto, vista dal giornalismo politico, tutti questi ballon d'essai su lo chef che non trova i dipendenti, la Santanchè che ridicolizza quello che c'ha il reddito di cittadinanza, oppure il salario minimo, ma no, perché i ragazzi stanno sul divano, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua, non sono il cuore del problema, sono la distrazione dal cuore del problema. Il cuore del problema è stato toccato prima da uno degli interventi, e cioè cosa si è fatto finora in Italia sul mercato del lavoro e come si può fare diversamente. Allora, la proposta politica deve prendere in mano, diciamo così, il passato e far capire all'elettore, al cittadino, eccetera, se da quel passato si cambia, c'è una discontinuità oppure no. Tutto quello che vediamo adesso a me sembra significativo perché è lì che va a toccare il punto, ma troppo sporadico e manca una, come dire, qui manca un po' la politica da questo punto di vista, manca un discorso coerente sul lavoro.
Allora, c'era un dato settimana scorsa in radio, è uscito Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, messi insieme hanno più disoccupati giovanili di tutta la Germania. Perché? Allora ti attacchi al telefono e chiedi. Abbiamo chiesto perché, ci ha risposto un sociologo tedesco del lavoro che ci ha detto ma è semplice, salario minimo, lavoro a tempo indeterminato, così abbiamo fatto risalire l'occupazione giovanile. Giovanni?
Sì, io magari in realtà sul tema delle disuguaglianze ascolto chi ne sa più di me, più che intervenire, prendo appunti. Però alcune cose, secondo me, insomma, mi le sono appuntate e ci terrei a dirle. Ecco, una cosa che non condivido è il tema che votare per che cosa sia più importante del votare per chi. In che senso? Nel senso che io non riesco a ragionare mettendo le due cose come alternative. Cioè, secondo me vanno lette di pari passo, cioè se io voglio votare una sinistra che abbia a cuore il tema delle disuguaglianze, che lo metta al primo posto, eccetera, eccetera, ma poi non c'è nell'offerta politica, il mio voto poi verrà letto in modo diverso, anche se io avevo un'intenzione diversa. Quindi secondo me le due cose vanno lette un po' assieme, e va letto in questo senso il fatto che in Italia c'è un'offerta politica un po' particolare, purtroppo diversa da quella francese. L'offerta politica però è importante, ed è anche importante l'interpretazione che si dà dell'offerta politica, l'aspetto più qualitativo, se vogliamo, e qua mi leggo al tema lavoro e verde, ci si riuscirà a costruire un qualcosa. Cioè, in realtà sulla carta c'è questa nuova alleanza tra sinistra italiana e verdi, sulla carta ci sono questi temi in quella proposta, però non basta occupare uno spazio per essere credibili su quello spazio, serve altro, serve un percorso più forte, servono determinate caratteristiche che a me possono piacere o meno di leadership, che però sono un tema con cui bisogna fare i conti. Un altro appunto mi sono preso, il tema della sanità. tema della sanità è importantissimo. Nelle nostre ricerche dopo il Covid è cresciuto molto tra le priorità degli italiani, però attenzione, un conto è che un tema sia tra le priorità degli italiani, un altro tema è: ma questo tema sposta voti? Perché, non so, un altro elemento, il ministro della sanità in Italia oggi è un ministro più apprezzato della media dei ministri italiani, che ha indici di gradimento elevati, relativamente elevati. E questo ministro è anche leader di un partito che nei nostri sondaggi non raggiunge il 2%. Questo ci dice qualcosa, forse. Ci dice che sì, il tema, la priorità della sanità come priorità è aumentato molto, ma forse in questo paese non basta aumentare solo come priorità per spostare veramente voti. Crescere come priorità in Italia e anche altrove è diverso dallo spostare voti su un singolo tema. E questo è, a mio avviso, un elemento chiave e decisivo. Il tema dei giovani è verissimo, è veramente fondamentale. Io devo dire, per esperienza, una delle cose più brutte che mi è capitata più di qualche volta è avere candidati molto idealisti, molto forti, che hanno un bel progetto sui giovani, vogliono incentrare tutta la campagna elettorale su questo, e poi ti chiedono: mi dici quanto pesano nella mia città? E lì mi trovo in imbarazzo e dico: poco, però hanno dei genitori, hanno dei nonni, quindi leggiamola da questo punto di vista. Però il tema del peso demografico dei giovani in questo paese è un problema con cui fare i conti. E mi fermerei qua come appunti e ascolto e prendo ancora nota.
Linda Laura Sabbadini.
Sicuramente un problema che abbiamo vissuto è stato quello di una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, che poi invece si è rafforzata, diciamo, nella fase Covid. Per tra l'altro vedevo un'indagine europea che ci mette al primo posto per adesione nei confronti delle politiche adottate contro il Covid. Siamo al primo posto in tutta Europa, e questo poi si è visto dai tassi di vaccinazione, che comunque sono stati alti rispetto alla media europea e altri paesi. E questa sfiducia nelle istituzioni viene anche dall'incapacità di dare risposta ad alcuni problemi di fondo che si sono, come dire, incancreniti. E questo, diciamo che sotto le note che tu dicevi, no, degli andamenti anche del consenso elettorale, del disgregarsi poi di poli che per tanti anni avevano retto, no, c'era poi questo, cioè, e è una cosa che un po' attraversa tutte le democrazie occidentali, perché è vero che adesso c'è la Francia dove c'è stata tutta questa connotazione, no, molto particolare del voto, però è pure vero che sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra con l'uscita dall'Unione Europea, i giovani per esempio non sono proprio andati a votare. Cioè la cosa della Francia è stata un po' un'eccezione, ma un'eccezione perché quel raggruppamento e Mélenchon ne ha fatto un asse particolare, molto forte, cosa che qui non è mai successa, no? Se vogliamo, non c'è stato mai nessun interprete in questo senso. Allora io dico, perché è così? Perché io faccio l'esempio delle disuguaglianze di genere, ma ci siamo chiesti che cosa è stato fatto in decenni per cercare di rompere questo problema e di affrontarlo alle radici? Cioè, in altri paesi delle strategie sono state adottate, cioè in Svezia è dagli anni 50, i paesi nordici, man mano che le donne entravano nel mercato del lavoro ci si è dotati di politiche di condivisione, e questo ha significato investire in tante cose, investire in servizi, in tutti i settori che hanno portato occupazione femminile. Se noi confrontiamo la percentuale di occupate in Italia in sanità, in assistenza, in anche nella pubblica amministrazione e nell'istruzione è completamente sottodimensionata rispetto agli altri paesi europei, alla media europea. Perché? Perché gli altri su queste cose negli anni hanno investito, noi abbiamo tagliato. Allora tutto questo poi ha delle conseguenze sul tipo di sviluppo che si crea e sul tipo di occupazione che cresce. È vero che le donne, noi vorremmo che le donne entrassero in tutti i settori e che entrassino anche in quei settori tradizionalmente maschili perché sono più remunerati, però è pure vero che nel nostro paese non riescono a entrare neanche in quei settori dove dappertutto invece gli si è data l'opportunità di entrare. Se tu i nidi non li fai e fai una legge nel 71 che dice facciamo i nidi pubblici e ora c'hai solo il 12% di bimbi ai nidi pubblici, c'è un problema, che tu fai le leggi, ne fai pochissime e poi non le applichi e non capisci che quelli sono dei nodi cruciali per il benessere complessivo e anche per lo sviluppo. Quindi questo è un esempio, però l'altro esempio lo faccio sulla povertà. Se tu, siamo stati gli ultimi pure dopo la Grecia a trovare uno strumento contro la povertà, tutti i paesi europei si erano dotati di uno strumento. Noi, nonostante il raddoppio della povertà nel 2012, non avevamo uno strumento e a un certo punto poi è arrivato il reddito di cittadinanza, che ovviamente aveva dei problemi, delle storture, però comunque uno strumento è stato contro, diciamo, la povertà. Lo puoi correggere, puoi fare quello che vuoi, però come sempre non ti sei dotato di una strategia per limitare e prevenire, ma ti sei dotato di un qualcosa per mettere una pezza dopo che il problema è esploso. Quindi c'è un problema strategico di fondo, di obiettivi, che non è neanche volere a tutti i costi, come dire, cioè noi abbiamo un problema proprio di capacità di riuscire a dotarci di una strategia complessiva seria. Nel nostro paese le questioni ambientali non sono mai state nella nostra storia un qualcosa che ha trainato politicamente, no? Da noi i Verdi non hanno mai avuto un grande peso come in Germania, per esempio. La nostra tradizione è diversa, è vero pure che però adesso le giovani generazioni hanno completamente cambiato, no? Il quadro, e quindi questa cosa con i cambiamenti climatici eccetera sta diventando invece un tema che può essere importante. Io credo che è la sintesi tra questo e le disuguaglianze che può fare può essere un elemento di risposta importante, però siamo alle solite. Poi i meccanismi, come giustamente lui diceva, in base ai quali le persone scelgono, sono i più svariati e soprattutto rispondono non sempre alle ricette che veramente vengono fatte, perché questo purtroppo è così, ma la capacità poi dei leader di far sembrare quelle delle vere ricette, cioè la voglia di cambiamento, no, che viene fuori. Quando c'è stata l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dalla Brexit, la Brexit, diciamo, quello che è successo è che la gente lì è stato un voto di protesta forte contro quello che stava succedendo. Non è che la gente ha valutato che quella fosse effettivamente una vera ricetta. Quindi molto spesso questo, il voto, è anche un voto frutto di una situazione che di disperazione che si accumula, di contraddizioni che si accumula, in cui poi chi ha la capacità di dare il messaggio anche più forte, non necessariamente la ricetta più forte, perché magari c'è quell'altro che la ricetta ce l'ha più forte ma non la sa comunicare, perché è pure questo che succede. Comunque sta di fatto che dietro queste gravi disuguaglianze c'è una carenza assoluta di politiche per risolverle. facciamo le leggi, non le finanziamo. Se non le finanzi ma tagli, necessariamente quello che succede è che quelle sono parole al vento e non diventano la soluzione. Allora l'Italia diventa l'ultima per tasso di occupazione femminile, per esempio, perché siamo gli ultimi. Adesso ci ha scavalcato nel terzo trimestre del 2021 pure la Grecia. Noi siamo gli ultimi e siamo a meno del 50% delle donne che lavorano. In Germania siamo al 72%, nel Regno Unito siamo al 75%, in Francia siamo al 69%. Questa è la situazione dell'Italia. È la Spagna che ci stava dietro, e Malta che ci stava dietro, e la Grecia che ci stava dietro ci hanno scavalcato. Perché? Perché non esiste una strategia adeguata di risposta per il rilancio dell'economia, ma un rilancio che sia equo, perché il problema che sta venendo fuori adesso è che noi siamo cresciuti, abbiamo recuperato tutta l'occupazione persa nel 20, quindi questo è stato un fatto positivissimo, anche se più precaria, però comunque abbiamo un po' recuperato, però la povertà non è diminuita, quindi questa ripresa che abbiamo avuto e sta arrivando, è arrivata l'inflazione che colpisce di più le classi più povere, è stata comunque senza miglioramento d'equità. Il nodo per me è questo, è l'equità. Se non riusciamo ad affrontare questo, poi è vero quello che dice lui. I cittadini non necessariamente ragioneranno in funzione di questo, ma questo è il nodo cruciale da sciogliere.
Dovremo parlare ancora tanto di lavoro, equità, eccetera. Grazie mille, grazie a Massimo Rebotti, grazie a Linda, Laura Sabbadini, grazie ad Annalisa Dordoni, grazie a Giovanni Diamanti, grazie a voi come sempre.
Senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.